Libia per parlare della situazione del grande gioco tra Arabia Saudita e Qatar. E ne parliamo con un compagno che segue sempre molto attentamente le questioni internazionali e soprattutto quelle sul grande scacchiere. Ne parliamo con Stefano Capello. Ciao Stefano.
Ciao a te, ciao a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici.
Allora, la partita che si sta giocando con l'attacco di Haftar a Tripoli è una partita che in molti non si attendevano, molti erano convinti che vi fosse una sorta di equilibrio un po' armato tra il signore della Cirenaica e il signore della Tripolitania, anche se il secondo non era un granché controllore di pressoché nulla, diciamo tra il blocco cirenaico e il blocco della Tripolitania, una sorta di tregua armata che poi è stata rotta. E in molti puntano il dito sul sostegno, sulla spinta che è arrivata dall'Arabia Saudita, l'Arabia Saudita che sostiene il formalmente laico Haftar. Come stanno le cose? Come si giocano le partite? Forse le guerre di religione sono guerre di religione fino a un certo punto? Raccontaci un po'.
Beh, direi assolutamente di sì, sono guerre di religione solamente sulla carta, nel senso che fondamentalmente la guerra in corso è una guerra di tipo geopolitico, in cui, come dire, la religione c'entra, nel senso che chi tiene il boccino di chi del controllo delle masse islamiche in qualche modo può puntare ad avere su tutta la regione un'influenza assolutamente superiore a quella che in questo momento riescono ad avere i singoli attori. Ed è una guerra che da un lato è la guerra che già conosciamo bene tra il centro della rivoluzione islamica sciita Iran e il centro del tradizionalismo sunnita Arabia Saudita, ma è anche uno scontro molto interno tra diciamo il blocco Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti, che spesso vengono sottovalutati, ma gli Emirati Arabi Uniti stanno colonizzando nel corso della guerra in corso nello Yemen, stanno colonizzando da un punto di vista militare un'isola centrale per l'Oceano Indiano e per le rotte del petrolio, la rotta che va dal Golfo Persico all'Oceano Indiano, al Mar Rosso, al canale di Suez, come l'isola di Socotra, che è un'isola dello Yemen che si trova esattamente davanti alla Somalia, per capirci davanti allo stretto di Bab el-Mandab, che è lo stretto che apre al passaggio dall'Oceano Indiano direttamente al Mar Rosso. Questo è un dato e non è tra l'altro un caso che l'Arabia Saudita si stia muovendo poi in forme diplomatiche anche dall'altra parte del Mar Rosso. Per esempio, è stata l'Arabia Saudita che è la potenza che ha permesso la pace dopo un conflitto ventennale tra Etiopia ed Eritrea, perché non perché abbia particolari interessi di tipo religioso, quanto perché ha degli interessi di tipo geopolitico al controllo della rotta del petrolio. Dall'altra, il dato assolutamente evidente su questo terreno è il fatto che all'interno del mondo stesso sunnita, che nei confronti dell'Iran all'epoca della rivoluzione islamica e soprattutto nel decennio successivo, quella della guerra tra Iran e Iraq, era assolutamente unito, la diversificazione tra l'ala diciamo così più storicamente tradizionalista salafita eccetera, che è l'ala che si rifà ai wahhabiti sui sauditi, e l'ala modernizzante dei fratelli musulmani, questo conflitto è cresciuto di intensità fino a dispiegarsi in una serie di proxy war, come le chiamano gli americani, tra cui quella in Libia e quella in Siria. Sono due passaggi assolutamente fondamentali. Noi quindi abbiamo da un lato chi si rifà storicamente ai fratelli musulmani, quindi il regime qatarino da un lato e la democradura, chiamiamola in questo modo, turca, quindi Erdogan, che da quell'esperienza, il partito islamico turco è un partito che si rifà ai fratelli musulmani, dall'altra appunto abbiamo Sauditi ed Emiratini che giocano uno scontro durissimo contro i tentativi dei fratelli musulmani dopo le primavere arabe di egemonizzare i regimi dell'area. Noi sappiamo che in buona misura il Daesh, lo Stato islamico, soprattutto in Siria, è stato uno strumento dei sauditi, tanto quanto altri gruppi islamici, Al-Nuria, tanto per fare un nome, erano strumenti dei turchi che infatti hanno attaccato Afrin sia nella guerra contro i curdi, ma anche per stabilire un canale di comunicazione con i jihadisti vicini ai fratelli musulmani che sono stati cacciati dai russi da Aleppo, in modo tale da farli convergere in quell'area, creare una specie di area cuscinetto tra la Turchia e la Siria controllata da Assad e dai russi nella zona di Afrin. E tanto quanto questo lo stesso tipo di contrasto si pone in Libia. In Libia però l'attore più vicino ai sauditi è in realtà è teoricamente laico Haftar, l'ex generale di Gheddafi, che con una tranquilla giravolta è diventato sostanzialmente l'uomo dei sauditi in Libia. Non a caso chi più lo sostiene tra le potenze locali, tra le potenze regionali, è l'Egitto di Al-Sisi, che è un Egitto ha fatto un colpo di Stato contro Morsi, che era il presidente eletto in Egitto e che era stato eletto nelle file dei fratelli musulmani, che era filo turco e filo catarino, appartenente ai fratelli musulmani per l'appunto. Il colpo di Stato formalmente laico è in realtà un colpo di Stato dei militari filosauditi. Non è un caso che oggi l'Egitto stia in piedi dal punto di vista finanziario grazie all'aiuto dei sauditi. Quindi in qualche misura lo scontro è di nuovo questo. Non è casuale di nuovo che turchi e catarini appoggino fortemente proprio invece Al-Sarraj è sostanzialmente il sindaco di Tripoli per capirci, e soprattutto riforniscano di armi le milizie di Misurata, che sono in questo momento il principale sostegno del governo di Al-Sarraj. E per quanto riguarda il nostro paese non è casuale che l'Italia abbia dispiegato un'attività diplomatica volta a rafforzare i legami col Qatar proprio per la gestione della crisi libica, non perché l'Italia si sia convertita ai fratelli musulmani, ma quanto perché il sostegno evidente dell'Italia al regime di Al-Sarraj doveva passare per un accordo con quelli che mettono i soldi sostanzialmente per cercare di tenere in piedi Al-Sarraj. Quindi quello che sta succedendo in Libia, prima ancora di vederlo come uno scontro tra Italia e Francia, che ci sono, che hanno interessi petroliferi nell'area evidenti e conosciuti, prima ancora di questo bisogna vederlo all'interno di quella guerra civile interna al mondo sunnita per la leadership di tutta l'area medio orientale e in prospettiva anche dell'area complessiva del mondo islamico, tra l'area, l'asse Turchia-Qatar, insomma l'asse fratelli musulmani, e dall'altra l'asse salafita, quest'asse incredibile tra salafiti e militari formalmente laici che è sostenuto dai capofila Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti, in cui gli interessi occidentali variano a seconda delle alleanze locali, perché delle alleanze con i potentati locali. Per capirci, l'Italia non è particolarmente amica dei fratelli musulmani, ma sostiene Al-Sarraj e sostiene l'asse Qatar-Turchia per i propri interessi petroliferi in Libia. Allo stesso modo la Francia si è avvicinata all'Egitto e per suo tramite all'Arabia Saudita per cercare di penetrare in un'area che è, diciamo, nella divisione tra potenze europee era un'area di competenza italiana. Quindi in realtà sono molto più le potenze occidentali ad andare dietro agli interessi locali dei potentati locali, delle medie potenze locali, che non il contrario in questa situazione. Qui io credo che l'incredibile più assoluto sia avvenuto col presidente antimusulmano Trump, che in realtà molla al-Sarraj a favore di Haftar sostanzialmente su imbeccata dei sauditi, che tra l'altro ci porta a fare un'altra considerazione interessante su quanto il Partito Repubblicano e gli esponenti del Partito Repubblicano teoricamente nelle divisioni un po' ridicole che si fanno oggi, sovranisti a stelle strisce, siano in realtà, per quanto riguarda la politica medio orientale, sostanzialmente asserviti agli interessi dei sauditi. Presumibilmente lo sono, anche se non ho le prove, non potrei avere le prove per raccontarlo, magari qualcuno ce lo racconterà bene tra 20 o 30 anni, presumibilmente perché ci sono degli interessi comuni tra l'elite che controlla il Partito Repubblicano negli Stati Uniti d'America e gli sceicchi sauditi ed emiratini che controllano la larga quota del petrolio disponibile del Medio Oriente.
Ci è arrivato un messaggio da un'ascoltatrice che dice: scusate se interloquisco, ma la Russia come gioca la partita?
Allora, la Russia in questo momento ha un comportamento assolutamente ambiguo da questo punto di vista, nel senso la Russia sta ha un'alleanza forte, che è l'alleanza con i siriani e con Assad, che gli consente di avere delle basi in Medio Oriente. Sta cercando di rientrare in Libia, dove era presente all'epoca dell'Unione Sovietica e all'epoca di Gheddafi fondamentalmente, e in questo momento si muove in modo molto 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 ambiguo, nel senso che da un lato appoggia teoricamente appoggerebbe al-Sarraj, quindi sarebbe più vicino all'asse Turchia-Qatar, dall'altra però ha fatto nel corso di questi ultimi anni una serie di aperture di credito ai sauditi in un tentativo di infilarsi nel gioco tra americani e sauditi. Non mi risulta fino a questo momento che siano state granché accettate questo tipo di avanza, anche perché comunque i russi hanno sconfitto sul campo gli alleati locali in Siria, quindi dei sauditi, quindi ci sono dei problemi da questo punto di vista. È anche vero che la Russia tentò all'epoca del presidente Morsi in Egitto, quindi dei fratelli musulmani e dell'egemonia turco-catarina in Egitto, tentò invece degli approcci molto seri con l'Egitto, compreso la proposta di finanziare integralmente la costruzione di una centrale nucleare in Egitto. Quindi la Russia in questo momento sta cercando è fuori dai giochi in Libia e sta cercando di trovare delle sponde, e alternativamente parla sia con gli uni che con gli altri. Siamo veramente da questo punto di vista in una situazione pre-1914, cioè non ci sono delle alleanze definite e stabili, ma ci sono dei tentativi di tutti gli attori di cercare di procurarsi il massimo vantaggio possibile nella situazione data. Quindi quello che farà la Russia prossimamente non è chiaro obiettivamente, però potrebbe portare nel tempo o a un riavvicinamento con i fratelli musulmani, quindi a un appoggio definito nei confronti di al-Sarraj, o alternativamente anche a un salto della quaglia, un tentativo di infilarsi in quella che oggi sembra essere la coalizione vincente, cosa che non escluderei.
Ma questo fatto che non esistono alleanze stabili, cioè, mi sembra abbastanza sintomatico di tutto quello che sta succedendo oggi in tutto il Medio Oriente e così via. Cioè, ormai il gioco non si fa più con alleanze stabili, ma con alleanze variabili che di volta in volta, ma a seconda delle convenienze, si muovono da un campo all'altro in maniera del tutto legata semplicemente alle convenienze, basta. Cioè, non mi sembra che siamo più nell'epoca in cui vi erano dei blocchi contrapposti che fissi in qualche maniera, con delle alleanze fisse. Cioè, i blocchi contrapposti esistono ancora, ma le alleanze fisse, le alleanze si modificano a seconda delle convenienze momentanee.
Assolutamente sì. Le alleanze sono decise, non dico giorno per giorno, ma quasi. Allora, noi prendiamo ad esempio quello che è l'esempio più chiaro che è la Siria. In Siria l'unica alleanza stabile in questo momento, ed è stata imposta a Trump dal Pentagono, quindi è stata imposta dai generali al presidente, che in omaggio all'Arabia Saudita e a un tentativo di riavvicinarsi alla Turchia avrebbe senza problemi smollato immediatamente i curdi, e invece l'alleanza tra le forze democratiche siriane e gli Stati Uniti, anche perché sono legati dal fatto che da un lato gli americani non hanno altri alleati possibili nell'area siriana, dall'altra i curdi e le forze democratiche siriane in questo momento, senza un'alleanza forte nel mondo, quindi sostanzialmente tra le grandi potenze, sarebbero schiacciati direttamente dal clash tra i russi siriani da un lato e i turchi dall'altra parte. Quindi è un'alleanza in qualche modo resa necessaria dalla situazione per entrambi i contendenti. Per il resto, noi sappiamo che alla fine i russi sono riusciti a tenere in piedi Assad da un lato, i turco-catarini hanno concentrato sopra Aleppo, nella zona di Afrin, quelli che sono i combattenti sconfitti dell'area dei fratelli musulmani, mentre Daesh, che in qualche misura era effettivamente il braccio armato dell'alleanza saudita emiratina, in questo momento è stato sconfitto sul campo, ma mantiene una serie di armati che presumibilmente verranno spostati in altre zone di guerra.
Questo è molto probabile. Ma tra le altre cose, per tornare
in Sri Lanka, se vogliamo dare anche questo pezzo in più, è un attentato in cui io non so quanto sia credibile la rivendicazione da parte di Daesh. Nel momento in cui fosse credibile, è evidente che quello è uno strumento di politica estera dell'Arabia Saudita, nel senso che l'Arabia Saudita ha comunque intenzione di infilarsi, è alleata del Pakistan, ha intenzione di infilarsi nella contraddizione interna alla presenza di popolazioni musulmane in tutto il subcontinente indiano, di cercare di utilizzarle a proprio favore, e dall'altra in qualche misura anche una resa di favore agli Stati Uniti. Ricordiamoci che Sri Lanka è un paese importantissimo per la nuova via della seta, versione marittima, da parte dei cinesi, e colpire lo Sri Lanka in questo momento in qualche modo menare un colpo agli interessi della Cina, cosa che agli Stati Uniti non può che far piacere in questo momento.
Indubbiamente sì, ma tornando in Libia, tornando alla contesa Sarraj-Haftar, oggi il Manifesto, in un articolo di Rachele Gonnelli, mette in rilievo anche in qualche modo la guerra di immagini, che però rimanda anche a posizionamenti precisi, per cui sul profilo delle milizie che fanno capo a Sarraj si vede in prima fila Salah Abadi, comandante che ha già affrontato le truppe di Haftar nel 2014, ma anche iscritto nella lista americana dei criminali di guerra per stragi di civili indiscriminate. E in foto e in video si vede questo Salah Abadi imponente, che visita i giovani miliziani, da indicazione, insomma una prova muscolare affidata ad un uomo forte e anche famigerato. Dall'altro lato invece, sull'altra foto, è quella del sito ovviamente di Haftar, nel quale si vede il generale che sorride e stringe la mano al portavoce della NOC. La NOC è la potente compagnia petrolifera statale, e il capo è Jadallah Awakli, e qui lo rassicura che tutte le infrastrutture energetiche del paese sono al sicuro sotto la protezione del suo esercito nazionale libico. Ecco, qui la partita, come si dice, diventa più complicata, e soprattutto diventa più complicata per l'Italia, perché l'Italia con l'ENI è l'unico paese ad aver mantenuto la propria presenza nel paese. Sinora la sicurezza dei siti era stata garantita da alcune milizie che sono state pagate perché li sorvegliassero. Prima li avevano minacciati e poi adesso li sorvegliano, come spesso accade, con un modo di fare tipico delle nostre mafie, solo che ovviamente ad altre latitudini. Ecco, in questa partita qua è possibile immaginare una voltafaccia dell'Italia rispetto all'alleanza col Sarraj? Finora sembrerebbe di no, però qualche segnale sembrerebbe esserci.
Sì, l'idea di riaprire il consolato a Bengasi chiaramente va in questo senso qua. Fondamentalmente io non lo escluderei, nel senso che l'Italia comunque in questa partita non è legata a necessariamente ad uno dei due fronti, non ha scelto di legarsi necessariamente ad uno dei due fronti, anche se finora ha sostenuto sostanzialmente al Sarraj, ma è legata a chi gli garantisce la continuità degli investimenti petroliferi. Quindi se Haftar fosse in grado di vincere, controllare la Libia e soprattutto controllare le aree petrolifere e il trasporto del petrolio fino al mare, a questo punto io credo che l'Italia non si farebbe nessun problema a saltare sul carro di Haftar. Ripeto, quest'idea che Haftar sia legato alla Francia, Sarraj all'Italia e le due potenze si facciano la guerra tramite al-Sarraj e Haftar è un'idea perlomeno da relativizzare, nel senso che entrambe stanno cercando di capire chi può essere il portatore dei loro interessi in quell'area lì, sapendo perfettamente che il gioco politico è in mano all'Arabia Saudita ed è in mano a Turchia e Qatar. Insomma, il gioco politico non interessa più di tanto direttamente le potenze europee, nello specifico Italia e Francia in questo caso, quanto le possibilità di mantenere o implementare una presenza sul terreno petrolifero per le due grandi compagnie francesi e italiane. Quindi non escluderei anzi un livello di accordo tra Francia ed Italia per decidere come dire, quali dei due fronti appoggiare e a chi permettere di controllare il paese mantenendo e implementando la loro presenza nei campi petroliferi. Io credo che sia più un discorso di questo genere, anche perché l'Italia, ricordiamoci che ha accordi col Qatar, ma ha accordi anche con l'Arabia Saudita e soprattutto l'ENI ha iniziato a sfruttare un enorme giacimento di gas in Egitto, paese amico, per non dire cliente, dell'Arabia Saudita.
Ma infatti molto, cioè da qualche mese fa qualcuno aveva proprio parlato di un possibile cambiamento di fronte proprio per l'alleanza di fatto con l'Egitto, e in cui si inserisce anche, come dire, la sostanziale resa nei confronti della questione Regeni, perché gli interessi italiani in Egitto sono ormai molto forti proprio grazie alla scoperta di questo primo giacimento importante nell'unico paese del Maghreb che non sembrava avere risorse significative e quindi con interessi di sfruttamento piuttosto elevati. Potremmo andare avanti per delle ore, ci torneremo di sicuro, ma purtroppo il tempo è tiranno. Io ti ringrazio e ovviamente ci vediamo domani in piazza il 1° maggio.
Assolutamente sì, un saluto a te, un saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
Ciao Stefano, alla prossima.
Ciao.